Ma compagni, a costo di essere banale, non posso che iniziare dicendo che ovviamente siamo di fronte a una crisi economica senza precedenti. Una crisi economica che ci dice che il prodotto interno lordo mondiale quest'anno probabilmente crescerà zero o forse andrà anche sotto lo zero. Una situazione economica che ci dice che gli scambi commerciali a livello mondiale sono gli stessi del 1930, cioè dopo la crisi del 29, e ci dice che il prodotto interno lordo in Italia quest'anno crollerà del 2,6% e che nell'ultimo trimestre dell'anno scorso la produzione industriale è caduta su base annua del 9%. Diciamo che questa crisi ha sicuramente un elemento positivo, paradossalmente, e cioè che ha mostrato a tutti che per sostanzialmente 20 anni ci hanno raccontato una valanga di cazzate. Ci hanno raccontato una valanga di cazzate perché per 20 anni ci hanno detto che non c'erano i soldi per le pensioni, non c'erano i soldi per la sanità, non c'erano i soldi per la scuola, che c'erano i parametri di Maastricht, che bisognava fare sacrifici. Bene, quando è scoppiata la bolla speculativa, quando le banche sono andate in crisi, in poche settimane hanno tirato fuori a livello Europa e Stati Uniti qualcosa come 2.000 miliardi di euro per salvare, da regalare alle banche e ai banchieri. Quindi per anni ci hanno raccontato che non c'erano soldi, ma per i ricchi, per i banchieri, i soldi li trovano subito, e a pagare chi dovrà pagare naturalmente non potremo essere che noi. E si salvano delle banche che hanno prodotto in questi anni qualcosa come 18.000 miliardi, loro dicono, di titoli tossici, sarebbe più corretto dire di truffa, perché è di questo che stiamo parlando. Ora, questa crisi, che è una crisi che abbiamo visto, diciamo così, iniziare a livello finanziario, in realtà ha una radice ben più profonda ed ha una radice nell'economia reale. Siamo di fronte a una classica crisi di sovrapproduzione, anche qui un paradosso. Noi abbiamo la gente che perde il lavoro, che va in cassa integrazione, che viene licenziata, e allo stesso tempo abbiamo i magazzini pieni di roba in venduta. Perché, e questo è il paradosso, noi siamo di fronte a una situazione nella quale si è prodotto di più, ma non di quelle che sono le esigenze della società, della gente, della popolazione, ma di quelle che sono le esigenze del mercato, da quelle che sono le esigenze dei profitti dei padroni. Ecco, il punto è chi paga? Chi paga? Ad oggi sono i lavoratori. Abbiamo una cassa integrazione che è aumentata del 553% nel giro di pochissimo tempo. Quest'anno sono previsti dai 40 ai 70 mila licenziamenti e perdite di posto di lavoro al mese. Abbiamo 400 mila precari nella pubblica amministrazione che rischiano il posto di lavoro. A Torino la Caritas dice che ci sono almeno 50.000 persone che arrivate al 20 del mese hanno problemi alimentari, e come avete visto i giornali in questi giorni, sono aumentati anche i furti al supermercato, perché la gente non c'ha più soldi e ha fame e va a rubare addirittura al supermercato. E nello stesso tempo i dati ci dicono che quest'anno i ricchi di questo paese probabilmente raddoppieranno, da 350.000 passeranno a 700.000, gente che ha più di 1 milione di euro di reddito. Questo a dimostrare che qualcuno la crisi la paga, e i soldi da qualche parte vanno nelle tasche dei ricchi, cioè dai poveri si prendono i soldi e vanno rigorosamente nelle tasche dei ricchi. Questo non da oggi, negli ultimi 10 anni, questi sono dati della Banca dei Regolamenti Internazionali, ogni anno per ogni lavoratore 7.000 euro sono passati dal salario ai profitti, cioè roba che se noi oggi chiedessimo aumenti salariali di 600 euro al mese, semplicemente ricominceremmo a recuperare quello che ci hanno rubato negli ultimi 10 anni i padroni. Siamo in una situazione nella quale i ricchi sono diventati sempre più ricchi e i poveri e i lavoratori stanno diventando sempre più poveri. E in questo contesto noi abbiamo i padroni, in questo paese ma non solo, che piangono miseria. Abbiamo una Fiat che l'anno scorso ha fatto i profitti record con utili da 3 miliardi di euro mai fatti quasi prima, che ovviamente oggi vengono a chiedere finanziamenti pubblici, cioè soldi delle nostre tasche. Abbiamo esempi come quello dell'Iris di Modena, dove Il padrone perde 70 milioni di euro perché aveva fatto male i suoi investimenti in borsa e a pagare devono essere i lavoratori, quando poi si va a scoprire che l'Iris ha qualcosa come 240 milioni di euro di liquidità con i quali potrebbe tranquillamente portare avanti l'azienda, ma non lo fa perché è molto più comodo licenziare, chiudere, minacciare ovviamente con il bluff di chiudere tutto lo stabilimento e di liquidare per poi in realtà arrivare a una trattativa al ribasso. Ora, da questa crisi ci sono due modi per affrontarla o per uscirne. Un modo è quello che sta utilizzando il governo italiano, ma direi sostanzialmente tutti i governi dei paesi europei e anche degli Stati Uniti, e cioè quello di creare una guerra tra poveri per distrarre l'attenzione da quelli che sono i veri responsabili di questa crisi e nel frattempo continuare per l'ennesima volta a regalare soldi a chi questa crisi l'ha creata, cioè tradotto portare avanti la classica politica del socializzare le perdite e privatizzare i profitti. E questa linea, come dire, ha delle conseguenze. Noi vediamo solo in Italia come si è alimentata la questione della campagna sulla sicurezza, una campagna sulla sicurezza che ha, come dire, una doppia funzionalità, appunto: da un lato dividere i lavoratori e creare guerra fra poveri, perché il nemico, diciamo che il responsabile della crisi non sono i padroni, non sono i banchieri, ma diventano ovviamente altri lavoratori, immigrati, clandestini, che però guarda caso magari lavorano in edilizia, lavorano in agricoltura o fanno le badanti, e dall'altro lato, con la scusa della mancanza di sicurezza, aumentare la repressione e creare uno Stato che sempre più diventa uno Stato di polizia. E gli effetti si vedono, perché aumentare la repressione, aumentare lo Stato di polizia significa reprimere chi alza la testa, chi lotta. E gli esempi ultimi sono molto chiari. Penso agli operai di Pomigliano, caricati qualche settimana fa. Penso agli operai della INSE di Milano, caricati anche loro poche settimane fa. Penso agli studenti che protestavano contro cortei fascisti e che ovviamente la polizia ha protetto, nel senso che ha protetto i fascisti, ha caricato ovviamente chi protestava contro quei tipi di cortei. Abbiamo ordinanze di Maroni che vietano l'utilizzo delle piazze con la scusa del fatto che negli ultimi cortei a favore di solidarietà della Palestina alcuni di questi cortei sono finiti con preghiere davanti al Duomo di Milano, eccetera. Con questa scusa si sono vietati l'utilizzo delle piazze delle principali città per i cortei. E nel frattempo che si fa tutto questo, quindi che si tenta di distogliere la gente da quelli che sono i veri reali problemi e i veri reali responsabili della crisi, siamo nella situazione per la quale si firma un accordo separato, CISL e UIL, che smantella il contratto nazionale. Siamo in una situazione nella quale si regalano soldi agli speculatori edili, vedi l'ultima cosa sulle edilizie. In una situazione nella quale ovviamente si finanziano le grandi opere e tramite questi, penso al ponte di Messina, le aziende della mafia o della Camorra ad esse collegate. E devo dire che in tutto questo contesto, se la destra, come dire, fa il suo mestiere, la verità è che il Partito Democratico sta seguendo la destra su questo terreno. E voglio dire, basta solo citare le ultime cose: Penati e Cacciari che sono a favore delle ronde, quelle ronde fasciste. Pensiamo al fatto che Cofferati sia stato uno dei primi sindaci a dare attuazione al divieto dell'utilizzo delle piazze centrali di Bologna, roba che, voglio dire, a Bologna da dopo il fascismo nessuno sarà mai permesso di fare una cosa del genere. O penso al sindaco di Modena, Pighi, che ultimamente ha proprio detto che l'immigrazione crea insicurezza, no? Giusto perché, appunto, nonostante il fatto che a Modena nell'ultimo anno i reati siano diminuiti del 16%. Questo è il primo modo per affrontare la crisi. Secondo noi ce n'è un altro, c'è un secondo modo per affrontare la crisi, ed è quello di stare dalla parte dei lavoratori senza se e senza ma. Quello di dire che i responsabili della crisi sono i padroni, sono i ricchi, e loro la devono pagare e non devono essere i lavoratori a farlo. C'è chi diceva che c'è stata una divisione quando è scoppiato la crisi o il problema dei lavoratori italiani che erano andati in Inghilterra a lavorare sottopagati. C'è stata una divisione fra i liberisti da un lato e i protezionisti dall'altro. Noi non siamo né con gli uni né con gli altri, perché sono due facce della stessa medaglia, di chi vuole far trionfare le leggi del mercato e i profitti dei padroni e la guerra tra poveri. Noi siamo per l'unità dei lavoratori, di tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro nazionalità, del colore della loro pelle, della loro religione, del loro sesso. E allora, nell'immediato, la CGIL, particolarmente la FIOM, ha fatto delle proposte importanti per affrontare la crisi. Penso alla questione del blocco dei licenziamenti, penso alla questione dell'innalzamento della cassa integrazione all'80%, penso all'estensione della cassa integrazione anche ai precari e il suo raddoppio come durata, cioè durata da un anno a due anni. Ma è altrettanto vero che queste sono, diciamo così, rivendicazioni che sono utili, importanti, ma per l'immediato. Con una crisi così profonda e così strutturale è necessario che la CGIL adotti un programma, come dire, strategico, strutturale, un programma che io non so come altro definire, dato questo contesto e data questa situazione, se non come un programma anticapitalista, un programma che metta in discussione le leggi di mercato, che sono le responsabili vere di questa situazione, un programma che dica e che metta in discussione il fatto che in questa società a dominare è il profitto e a pagare sono i lavoratori. Una situazione, perché molto concretamente, se noi pensiamo alla Fiat, alla crisi della Fiat, al rischio di chiusura di stabilimenti come per esempio quello di Pomigliano, che è protagonista in questi giorni di lotte importanti, in una situazione di questo genere, quando a livello mondiale c'è una crisi di sovrapproduzione di auto enorme, come si può salvare la Fiat se non convertendo la produzione, convertendola sulla base delle esigenze sociali che ci sono, per esempio con le auto ecologiche? Ma come si può pretendere di convertire la produzione se non si nazionalizza la Fiat, se non la si nazionalizza sotto il controllo dei lavoratori e quindi se non si produce non più per i profitti della famiglia Agnelli e compagni, ma si produce per l'interesse, per il bene comune, tutelando tutti i posti di lavoro. E allo stesso tempo, se una fabbrica chiude, se una fabbrica licenzia, se butta in mezzo alla strada decine, centinaia o migliaia di persone, hanno o non hanno i lavoratori il diritto di occupare quella fabbrica, di gestire quella fabbrica e di licenziare l'unico responsabile della loro crisi, e cioè il padrone? È quello che hanno fatto e stanno facendo all'INSE di Milano. Da mesi stanno producendo e stanno occupando la fabbrica e stanno dimostrando che si può. È quello che ci hanno insegnato negli ultimi 5-6 anni i lavoratori in America Latina. Io ho avuto la fortuna di andare per la FIOM in America Latina, in un'assemblea in Brasile, in una di queste fabbriche sotto controllo operaio. E lì hanno dimostrato e si dimostra che si può andare avanti anche senza lavoratori. Ecco, però significa tutto questo che c'è bisogno di un programma strategico, alternativo, che metta in discussione le leggi di mercato, le compatibilità di questo sistema. Altrimenti non ne usciamo. Non ci sono vie di mezzo, come si suol dire, o loro o noi, cioè o i profitti dei padroni o gli interessi dei lavoratori, dell'occupazione. E quindi riprendere parole d'ordine anche come l'abolizione del lavoro precario, come parole d'ordine sulla casa, come il ripristino dell'equo canone, parole d'ordine che dicano che il credito è una cosa di interesse pubblico e le banche devono essere nazionalizzate a partire dalla Banca d'Italia. La CGIL ha fatto una scelta importante, e cioè quella di non firmare l'accordo del 22 gennaio, l'accordo separato che sostanzialmente sancisce, come dire, lo smantellamento del contratto nazionale. È stata una scelta importante, come una scelta importante è state le lotte proclamate, lo straordinario sciopero proclamato dalla funzione pubblica e dalla FIOM, che ha avuto un grande consenso e che è stata la prima risposta a chi vuole la guerra fra poveri, la guerra fra settore pubblico e settore privato, come dice la Lega. È stata una prima risposta importante da questo punto di vista. Ci sarà una manifestazione importante il 4 di aprile, dopodiché appunto la CGIL però ha un bivio. Perché se da un lato si fanno queste scelte importanti, dall'altro lato si sono fatte altre scelte, penso per esempio alla scelta di fare una piattaforma unitaria nel comparto degli alimentari con CISL e UIL, cioè sostanzialmente si rifiuta di fare un accordo separato, di firmare un accordo bidone a livello confederale e poi si fa una piattaforma unitaria a livello degli alimentaristi, stiamo parlando di 400.000 lavoratori coinvolti, che sostanzialmente assorbe e comprende quelle diciamo così, indicazioni che erano presenti nell'accordo separato. Oppure non possiamo accettare la parola d'ordine di Montezemolo della convocazione degli stati generali, perché in questa società e in questa crisi non siamo tutti sulla stessa barca. Non è che lavoratori e padroni sono sulla stessa barca. Come abbiamo visto e come dimostrano i dati, c'è chi paga e c'è chi no. E allora è appunto per questo che c'è bisogno che la CGIL decida qual è la strategia che vuole portare avanti non solo nei prossimi mesi, ma nei prossimi anni. Ed è questa la discussione che credo si debba fare all'interno della nostra organizzazione, all'interno della CGIL, con i lavoratori. È la discussione che stasera vogliamo cominciare a fare e che vorremmo che proseguisse nei prossimi mesi. Grazie.